Allora, io mi convincerei allora la presentazione che ho fatto prima nell'intervento. Ok, allora io mi chiamo Michele Sconcanti, sono dell'educazione alla sostenibilità del Comune di Ferrara, che è un centro, diciamo, comunale collocato all'interno del servizio ambiente, e dove ci occupiamo di educazione alla sostenibilità, tutto questo, dal cibo alla comunità, alla biodiversità. E nel 2016 abbiamo avuto la fortuna di essere, di diventare partner di una che appunto ci ha di costruire un percorso comune nella nostra comunità. Quindi, sì, io allora per inizio vi faccio un pochino vedere, insomma, quindi il progetto europeo di Food è stato un po' la cornice in cui ci siamo mossi, ma in cui abbiamo realizzato le nostre attività. Allora, diciamo che il progetto è stato veramente un supporto appunto al processo di coinvolgimento degli stakeholder, sia perché ci ha fornito le necessarie risposte, ma anche perché ha realizzato. Scusate. Ok. Ah, sì, ok. Allora vado piano piano. Allora, riparto dal cornice di lavoro in cui abbiamo realizzato le attività. In cui abbiamo realizzato questo percorso di visita ed è appunto il progetto europeo Ecomix for Food. Ecomix for Food ci ha permesso di realizzare un percorso di coinvolgimento degli stakeholder cittadini, sia perché ci ha fornito comunque le necessarie risposte, ma anche perché ha realizzato delle parallele. Quindi hanno accompagnato lo stesso percorso, no? Quindi ad esempio, ci ha fornito metodologia per realizzare quella che io sicuramente direi di fare sulla possibilità, ovvero una social network analysis, cioè quali attori che sono coinvolti all'interno del processo che vi capitale. È uno strumento che permette di fare relazioni e conoscenze tra le persone. Vi invito magari a consultare il nostro sito internet, insomma, ci sono alcune informazioni interessanti, ecco, su come l'abbiamo fatto. Un altro punto importante, secondo me, all'interno del progetto, che è stato importante di facilitazione, è stata la possibilità di nostri stakeholder alle visite che sono state effettuate nel partner. E questo è stato una grande opportunità di condivisione di conoscenze e anche di confronto, no? Di temi, di soluzioni. Mi sentendo? Mi dispiace.
Io sì, però è faticoso l'ascolto, in realtà.
Ok,
Magari
come
faccio
facciamo?
una informazione.
Come possiamo fare? Perché io sono con la rete, quella fissa, insomma, con gli SL.
Non si può togliere il video.
Ma senza video?
Non ce l'hai più.
Ascolta, mi chiedo, vogliamo prepararti e avere
Al numero fisso, veramente?
Adesso lo caldo,
andiamo allora. Segnatelo, 0532 64 07 91. Sì, ecco, potete telefonarmi. Eccoci. Sì, pronto?
L'ufficio con me sarà molto contenta che devo stare in tono. Ok, allora a che punto eravamo arrivati? Eravamo arrivati a raccontare quello che è la cornice di lavoro, appunto, che è il progetto Eco Waste for Food. Vi avevo detto che una delle cose che avevamo fatto era questa social network analysis, che vi consiglio di realizzare per mappare anche le relazioni tra gli attori coinvolti. E fin qua ci eravamo arrivati. Allora, dunque, che cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato in tutto 8 incontri. E diciamo, tornando ad una delle domande che avevate fatto, che era quella: ci sono attori diversi, come contribuire? Adesso vi racconto. Noi abbiamo realizzato 8 incontri ed eravamo partiti con l'idea di far partecipare tutti gli stakeholder ad ogni incontro, quindi enti del terzo settore, negozi, università, scuole, azienda sanitaria, stakeholder interni, e quindi fare un po' una specie di calderone, no? E questo per permettere la contaminazione tra settori e professionalità diverse. Ora, oltre alla difficoltà logistica per mettere insieme tutti questi attori, già dal secondo incontro ci siamo resi conto che questa metodologia non stava funzionando. Guardate, non sto dicendo che non funziona, non ha funzionato per noi. Okay? Quindi già dal secondo incontro il gruppo di stakeholder ha espresso la volontà di continuare a lavorare separatamente sugli ambiti di lavoro che sono stati individuati, che sono i 3 che spero vediate sulla slide, ovvero educazione, che include anche un'azione pilota che si intitola Mangia e Pensa, e la cessione gratuita a fini solidaristici. Quindi ecco, il tema della cross-fertilization, che pare essere fondamentale nei processi di innovazione, nel nostro caso non ha funzionato. Questo mi spiace, però ve lo devo dire, questa è stata l'esperienza nostra. Dunque, andiamo a vedere un po' i risultati dei vari ambiti di lavoro. Allora, il risultato del gruppo di educazione, che era composto da servizi educativi, il centro idea e dai rappresentanti scolastici, ha inserito una serie di laboratori formativi sullo spreco alimentare all'interno dell'offerta formativa gratuita che il nostro centro realizza per le scuole ogni anno. E, diciamo che la novità è stata che sono state introdotte nuove metodologie didattiche, tra cui le dinamiche teatrali soprattutto sono piaciute molto, cioè in pratica i bambini erano protagonisti di una storia in cui alcuni di loro fanno delle scelte alimentari sbagliate e quindi vivono in un'escalation di malessere personale, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine attraverso le scelte alimentari contribuiscono a salvare il pianeta. Poi abbiamo utilizzato la metodologia dell'hackathon, quindi delle competizioni interclasse su temi reali, e il tutto ha portato comunque, abbiamo avuto nel 2018-19 più di 800 alunni che hanno partecipato. E lo stesso gruppo ha inoltre proposto di replicare una delle iniziative messe in campo da uno dei partner dalla Spagna. E in questo caso il gruppo Educazione, che è stato allargato anche a dietisti, all'azienda sanitaria locale, alla comunità scolastica, ha coprogettato un percorso educativo da inserire all'interno di due scuole pilota. E le azioni principali sono state un ciclo di formazione per insegnanti e staff, due cicli di monitoraggio e dei percorsi educativi all'interno delle classi realizzate dagli insegnanti stessi. Ora, l'azione pilota Mangia e Pensa ha coinvolto circa 30 docenti e 350 alunni. Allora, vi devo dire che abbiamo avuto un altissimo gradimento dell'attività tra genitori ed insegnanti, tanto che questa azione pilota diventerà un'azione ordinaria, perché la stiamo già replicando quest'anno in altre 10-12 scuole. Quindi il nostro comune ha deciso di investire di nuovo in queste attività. Purtroppo però vi devo dire che ha avuto un bassissimo impatto sullo spreco. Nelle scuole ferraresi si spreca all'incirca il 30% degli alimenti che vengono serviti, ma non è diminuito tantissimo. E se è diminuito, non è diminuito a causa dell'attività educativa. Questo purtroppo ci spiace molto, però sì, insomma. Comunque, ecco, secondo noi questa azione verrà riproposta ed è importante riproporla, perché secondo noi la lotta allo spreco non può prescindere dall'educazione ad un consumo critico. Questo è uno dei leitmotiv dell'attività che abbiamo fatto. Poi dopo, il gruppo invece che si è occupato di cessione gratuita ha coprogettato e realizzato il progetto che noi abbiamo chiamato Dona con Gusto, che ha realizzato tre macro azioni: la sensibilizzazione nei confronti della grande distribuzione organizzata, ha realizzato delle azioni coordinate per il ritiro delle eccedenze e poi delle azioni di formazione dei volontari che partecipano alle attività di recupero. Dunque, nei confronti della grande distribuzione organizzata ci si è attivati tramite intanto contatti telefonici e poi abbiamo fatto delle visite ad hoc e quindi delle interviste per rilevare un po' le modalità di recupero, le loro conoscenze della semplificazione introdotte dalla legge Gazza e infine sondare la loro disponibilità alla cessione gratuita. Alla fine di questo giro è stato organizzato un seminario tecnico-operativo per fornire corretta informazione circa la legge 166. Ed è anche stato uno strumento, questo, questo workshop per, diciamo, mettere in contatto gli enti del terzo settore e potenziali donatori in un'ottica di rete. Dunque, questa macroazione ha incontrato diverse difficoltà. La grande distribuzione locale si è mostrata moderatamente sensibile al progetto, si è dimostrata moderatamente sensibile al tema, ma non tanto al nostro progetto, alla nostra iniziativa. Secondo noi le motivazioni sono una generale scarsa fiducia del mondo del non profit, il quale è a volte percepita avere alto valore ideale ma scarsa affidabilità operativa, cosa che secondo me è un'assoluta percezione, perché invece il volontariato è la spina dorsale, a mio avviso, di moltissimi servizi che gli enti locali offrono sul territorio. Erano abbastanza spaventati circa la necessità di introdurre dei processi aziendali onerosi e a fronte di scarsi vantaggi economico-fiscali. E poi c'è un tema principale, cioè che la grande distribuzione organizzata ha già politiche per non avere spreco, perché per loro ogni cosa che non si vende è una perdita. Quindi ecco, diciamo che ci sono dei fattori chiave, no? Secondo noi, se il recupero delle eccedenze assume lo status di scelta aziendale, allora acquisisce uno spazio di gestione che ne giustifica la definizione di processi operativi ad hoc. Questo è, secondo noi, uno dei punti chiave, cioè deve essere una scelta aziendale. Ok, per quanto riguarda invece la cessione gratuita delle eccedenze, ma è stata abbastanza positiva, soprattutto perché è stata praticamente a costo zero. In pratica, molto spesso, diciamo, uno dei problemi principali era che il recupero eccede spesso la capacità di distribuzione dei singoli enti del terzo settore, i quali si sono autonomamente organizzati con una semplice chat su WhatsApp, e alla fine sono riusciti a recuperare e a distribuire quasi 8 tonnellate di ortofrutta, okay? Del periodo da ottobre 2017 a maggio 2018. E questo anche, insomma, è un po' anche un fatto concreto, insomma, che diminuisce un po' le paure dei direttori di supermercati, eccetera, che hanno sempre paura di affidarsi ad enti, diciamo, poco operativi. Ecco, questo dimostra quanto si siano sbagliati. Poi dopo abbiamo fatto sicuramente formazione dei volontari, perché la formazione, secondo noi, è una delle chiavi principali quando si parla di spreco alimentare. E i temi principali, naturalmente, la formazione è stata fatta presso il Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara, è stato fatto un focus sulle disposizioni normative che sono intervenute con la legge Gatta e poi anche con le linee guida per il recupero e la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari della regione Emilia-Romagna. I temi principali sono stati argomenti quali le malattie trasmesse dagli alimenti, l'igiene personale, l'igiene e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, e tutto si è concluso con un attestato di formazione alimentarista ai sensi poi della legge regionale 11/2003. Quindi la formazione si è conclusa con una certificazione spendibile anche nel mercato del lavoro. Vado rapidamente a conclusione. Oltre a questo abbiamo fatto anche delle attività diciamo un po' più ricreative, per ricordarsi che il cibo è soprattutto un'esperienza di condivisione è un'esperienza inclusiva e che ha un alto valore sociale e culturale. Abbiamo realizzato un workshop di birra artigianale in cui abbiamo usato delle eccedenze di pane ferrarese per la fermentazione della birra. Voi sapete che gli zuccheri contenuti nel lievito attivano il processo di fermentazione. Io ve la rivendo come se lo sapessi, ma me l'hanno spiegato e adesso faccio finta di essere esperto nella materia. E, è stata un'esperienza piuttosto interessante e il birrificio ne vale la pena, che probabilmente conoscerete. E, diciamo, lavora con i carcerati di Rebibbia, se non sbaglio, e ci hanno fatto questo lungo workshop con una degustazione finale. Oltre a questo abbiamo realizzato dei laboratori di cucina circolare con l'associazione Cuochi Estense e anche con gli istituti scolastici, le scuole alberghiere, e anche questi sono andati piuttosto bene. Questa è una delle azioni che riproporremo anche nei prossimi anni, perché ci è stato chiesto poi dalle associazioni stesse, insomma, di rifarlo un po', un modo anche per dare visibilità alle associazioni del territorio e agli istituti scolastici. Quindi, che cosa stiamo facendo adesso per il 2020-2021? Stiamo lavorando per la riattivazione del circuito Last Minute Market, che conoscerete, ovvero quel circuito di raccolta e di messa in rete di donatori e beneficiari, e quindi una riattivazione anche della rete attraverso una diffusione del nostro regolamento TALI, quindi delle possibilità offerte dal regolamento TALI della nostra città, che prevede appunto delle riduzioni per la devoluzione di beni alimentari non ai denti del terzo settore per fini solidaristici. E poi stiamo replicando Mangia e Pensa più come strumento educativo che antispreco. Questo ve lo dico perché i risultati non sono stati molto evidenti, ma ha una forte connotazione educativa e un forte impatto educativo. Dunque, io concludo qui, spero che mi abbiate capito. E qui potete trovare un sacco di link sia del progetto che del percorso che abbiamo fatto, e per qualsiasi cosa il numero di telefono ce l'avete e mi potete anche scrivere, quindi sarò più che contento, insomma, di fornirvi un po' quello che è la nostra esperienza. Scusami? Assolutamente sì, certo, sì.
Grazie. Allora, noi possiamo fare un primo giro
e avete una legittimazione istituzionale molto forte, cioè avete un ruolo degli enti pubblici, mi sembra, molto importante. Peraltro tranne scalare, perché c'è il Comune di Ferrara, c'è la Regione Emilia Romagna. Io credo che questo in qualche modo vada assolutamente sottolineato, anche perché a un certo punto tu dicevi c'è stata una formazione dei volontari in termini di sanità pubblica, eccetera, che ha portato a un attestato di formazione che è spendibile sul mercato del lavoro. Cioè, questo mi sembra un tema veramente centrale rispetto a tutta la questione del volontario, del volontariato, della formazione del volontariato, che in altre sedi mi viene in mente appunto i lavori che sono stati fatti con Compagnia di San Paolo, ragionando con alcune pratiche, uno dei temi emersi è proprio quello del volontariato. Questa mi sembra una buona pratica, molto interessante, che però probabilmente necessita in qualche modo di una struttura che possa seguirla. E poi l'altra cosa che mi sono segnata è che tu con molta onestà hai detto che una serie di attività non hanno inciso sulla riduzione dello spreco. Io credo che in questo di nuovo però venga fuori per certi versi anche il ruolo della pubblica amministrazione, cioè ridurre lo spreco per esempio nelle mense scolastiche necessita sicuramente di politiche e interventi di educazione, di sensibilizzazione eccetera, ma poi c'è per esempio tutto il lavoro che i comuni fanno, ma banalmente di costruzione del menù. Cioè il comune di Torino fa un monitoraggio costante e un aggiustamento continuo di quello che è il menù, proprio nell'ottica di ridurre lo spreco. Quella è una politica antispreco fatta da un soggetto pubblico che confluisce, cioè l'obiettivo in qualche modo va verso questo obiettivo, però è un'altra cosa. E quindi l'idea che in qualche modo, se abbiamo la città che dona e la città che non spreca, gli ingressi però devono essere molteplici e devono tenere conto che le politiche di riduzione dello spreco e le politiche di sostegno alla marginalità economica hanno strumenti diversi e competenze diverse. Mi dai un feedback su questo? Quindi in qualche modo il ruolo della pubblica amministrazione nella gestione di tutto questo processo.
Allora, sì, naturalmente, per quanto riguarda il nostro ente, noi siamo posti intanto in un'ottica di pacificazione, punto primo, quindi non in un'ottica offrire delle soluzioni da pronte, ma di favorire una discussione, potete mettere in rete le persone e le conoscenze che ho potuto.
Okay.
Il ruolo, diciamo, più specifico del nostro centro è proprio quello di usare l'azione come leva per mettere in moto delle altre soluzioni. Ad esempio, è vero che non ha avuto un forte impatto la studia pilota che abbiamo fatto, non ha avuto un forte impatto nella riduzione dello spreco alimentare delle mense scolastiche, ma insieme alla comunità scolastica, quindi genitori, presidi, insegnanti, alunni, sono state introdotte delle modalità di controllo dell'apprezzamento del menù, che hanno sicuramente un costo positivo sulla capacità. Questo adesso non è che sia nato con il processo di convenzione, questo è chiaro, era già stato molto positivo, però ha fornito l'occasione per rilanciare. E contiamo dal prossimo anno di costruire un software che permetta l'assaggio, cioè non il software che permetta l'assaggio, che permetta, diciamo, una specie che permetta la trasmissione dei feedback che i genitori hanno ad ascoltare all'interno del mixer, ci vuole che viene servito ai loro figli. Quindi si fa una specie di tutt'altro, non so come spiegarlo. Ecco, questo è una specie di recensione di Natale, ecco, questo è secondo me gli strumenti che possono essere, che sono stati lanciati attraverso il lavoro di rete.
Ok, noi adesso in realtà abbiamo ricominciato a sentirsi molto male, per cui facciamo fatica. Ci sono domande, curiosità, questioni per Michele, perché sennò devo, ti confesso che è faticoso sentirti, nel senso la presentazione è stata molto bella per il telefono, però questo è un po' faticoso, per cui capita, è un campo.
Esatto.
Senti, comunque noi mettiamo le tue slide e il tuo contatto, quello istituzionale, sui vari siti, per cui grazie mille per l'intervento e per
Michele,
le suggestioni. Ci lasciamo qui, nel senso, lo lasciamo.
Non lo so, se vuoi.
Magari togliamo, cioè, togliamo il video, così sei libero, insomma, di. Ecco,
andiamo. Grazie.